Il vero realismo consiste nel rappresentare le cose sorprendenti nascoste sotto il velo dell'abitudine e che non sappiamo più vedere. Il nostro nome non ha più forma umana. De Chirico ci mostra la realtà spaesandola. È uno spaesaggista. Le circostanze sorprendenti in cui colloca una casa, un uovo, un guanto di gomma, una testa di gesso, rimuovono il velo dell'abitudine, fanno cadere questi oggetti dal cielo come un aviatore caduto tra i selvaggi. De Chirico dona all'oggetto il valore di una divinità. La cultura può essere uno stimolante, non un tranquillante, una necessità, non un diversivo.
Questa è la zona di interesse, una mappa solcata dai percorsi imprevedibili della settima arte. Partenope di Paolo Sorrentino, il suo ultimo film, ha incassato ben 7 milioni di euro al botteghino, il suo secondo migliore incasso.
Questo lo dice un articolo che abbiamo trovato del Post, che mette in evidenza anche il fatto che ci sia un riavvicinamento del pubblico giovane al cinema d'autore.
Esatto, sì. Per esempio, in Sorrentino il 40% del pubblico che è andato a vedere il film è al di sotto dei 35 anni, no?
Uh-huh.
E è molto curioso questo dato. In generale questo riavvicinamento dei giovani al cinema d'autore è significativo, anche perché è una cosa che non si direbbe, no?
Sì, ma anche perché, vabbè, il caso di Partenope è un po' particolare, nel senso che il nome fa tanto. Sorrentino è sempre un po' piaciuto ai giovani, e poi perché hanno l'entourage attorno a lui, ha messo in campo, ha mobilitato una campagna promozionale enorme in giro per le sale italiane, con la partecipazione a podcast, a programmi televisivi, varie interviste, si è speso abbastanza. Però, ad esempio, la stessa cosa non si può dire per altri film recenti come Perfect Days, ma anche un film che c'è nelle sale, The Substance, Longlegs, tutto il fenomeno dell'horror un po' di nicchia che non ha grandi produzioni dietro o grandi budget e che però sta attirando pubblico in sala. Questa è una domanda un po' che ci piace lanciare nell'aria. Perché il pubblico giovane si sta avvicinando, soprattutto dopo il lockdown, dopo la fine della pandemia, al cinema d'autore? E domanda: gli esercenti, i cinema, stanno avendo la consapevolezza di che cosa vuole il pubblico giovane?
È un film complesso da affrontare, cioè anzi è una visione abbastanza complessa, nel senso che io suddividerei così, dimmi se sei d'accordo. C'è una prima fase del film che arriva più o meno circa al funerale di Raimondo, il fratello, e poi una seconda fase. La prima fase è quella stata più apprezzata da tutti e forse anche da me, e poi la seconda fase invece Sorrentino sorprende abbastanza, vagheggia un po'. E dai pochi in questo vagheggiare, che durante la visione non capisci bene dove si voglia andare a parare, che invece sta lì il cuore del film. È lì, secondo me, il segreto dell'opera, il valore artistico dell'opera.
Ecco, a proposito di valore artistico, se noi guardiamo come si apre il film, e cioè con questi busti, con questi volti di pietra, di statue, che rimandano appunto a, come suggerisce il titolo, quella dimensione antica, quella dimensione classica. Se noi guardiamo, che ne so, alcuni quadri di De Chirico, artista che fra l'altro troviamo a un certo punto, troviamo un suo quadro
per terra,
c'è un po' questa cosa di inattualità. Cioè, questo film forse l'unica pretesa che ha è quella di raccontare dei sentimenti inattuali. E una delle cose che mi ha più colpito degli interventi che ha fatto Sorrentino nelle interviste è che quando si è giovani, e io credo sia vero, si ha come l'impressione non soltanto di star costruendo il proprio futuro, ma anche il proprio passato. Cioè si vive il presente pensando che costituirà il passato, e quindi lo si vive cercando di renderlo il più epico possibile. E quindi la storia, la parabola di Partenope è una storia epica.
Però a me piace anche, è vero, sono d'accordo, ma mi piace anche in realtà l'imperfezione dell'epicità e anche l'impossibilità dell'essere epici fino alla fine.
Sì,
l'indecisione del personaggio.
Forse epico non significa perfetto. Cioè, anche tornando a De Chirico, quando hai davanti un quadro di De Chirico, vedi che funziona, Cioè, è bello, ok, bello armonico, si rifà a qualcosa di esteticamente consolidato, ok. Poi vedi che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che si muove o c'è qualcosa che si muove non come dovrebbe.
Nel caso, sì, di De Chirico, se uno si ritrova davanti alla tela, c'è sempre magari in fondo piccola, se vi avvicinate molto, una bandierina che si muove, il vento, mentre si direbbe che la scena è priva di movimento. Invece c'è sempre, quasi sempre, il movimento nella scena di De Chirico, che alla fine è un collegamento forzatissimo, però mi è venuto così.
Vai, andiamoci ormai qua.
È il movimento tra le strade di Partenope nella città.
Anche, sai perché? Ecco, bravo, Leonardo, grandissimo analista. si fa... No, però è vero. Perché? Cioè, il film, se ci pensi, è la versione speculare dei quadri di De Chirico. Cioè, i quadri di De Chirico all'inizio ti sembrano immobili. Poi qualcosa, se guardi bene, qualcosa si muove. C'è un'inquietudine. In Partenope vediamo questo vagare di lei, questa irrequietezza di Partenope. Quindi sembra tutto in movimento. Poi in realtà scopriamo che ci sono delle cose fisse nella storia dell'umanità che non cambieranno mai. E non si muovono, stanno lì.
Non si muovono, stanno lì, sembrano messe lì e che non potrebbero essere da nessun'altra parte, ma nonostante ciò è tutto leggermente disturbante, nel senso sono lì, sono messe lì, sembrano pronte, parlando di risposte pronte, ma non sono perfette. Non hanno la grazia del mondo classico, per esempio.
Sono appese. Tra il non più e il non ancora. E a proposito di arte, abbiamo recentemente abbiamo scovato questo articolo di Artu Magazine che si è premurato di stilare una lista di tutti i possibili collegamenti artistici fra Partenope e appunto riferimenti visivo-artistici. Non c'era De Chirico, quindi non l'abbiamo preso da lì, non l'abbiamo copiato. Però ce n'è uno che mi ha colpito molto. All'inizio dicevo, vabbè, questa è una sciocchezza. Poi in realtà, e riguarda la recitazione di Celeste.
Sì.
Celeste dalla porta. Allora, lei viene messa davanti alla... macchina da presa di Sorrentino con dei primi piani che farebbero tremare i polsi anche alle attrici più navigate, perché c'è lei col suo volto insistentemente, ok, che deve comunicare qualcosa, e lei spesso, Partenope, sorride. Ora, il collegamento qual è? L'umanità per secoli si è domandata a che cosa stesse pensando la Gioconda di Leonardo con quel sorriso accennato. Una delle domande che più ricorre in questo film è: Partè, a cosa stai pensando? Ti piace questa?
Bella.
Una delle dimensioni del film che è più esplorata, secondo me, ed è anche quella per cui le fasce giovani si sono raccolte attorno al film, è questa presenza, questa ricerca, questo inseguimento, questa rincorsa verso la figura del desiderio. Cioè quella forza contraddittoria di cui non sei padrone, ma che da giovane ti anima e ti porta continuamente a sbandare, cioè a cambiare un oggetto dall'altro. È un film forse consolatorio per i più giovani, perché soprattutto dopo il lockdown, con la fine della pandemia, quello che si nota guardandosi intorno è la mancanza di desiderio. Cioè, è diverso il desiderio dal coraggio. Cioè, quello che manca forse non è il coraggio, non è la mancanza di paura, ma la mancanza di desiderio.
Lacan, uno psicanalista che è uno dei maggiori studiosi del desiderio, sosteneva che in realtà il nostro desiderio stava nel desiderio dell'altro. Il nostro desiderio era essere desiderati dall'altro. Quindi anche quando a Partenope chiedono a che cosa stai pensando, in realtà è una domanda maschera. Chiedono a Partenope a che cosa stai pensando, perché loro sperano e desiderano di essere pensati da lei.
Mi ricordo chi lo diceva, Romeo, quando risale il castello per andare a trovare Giulietta, sapendo che rischia la morte, non è un uomo coraggioso, perché poi gli uomini coraggiosi vivono, lui poi si uccide. È un uomo desiderante. Partenope, anche se forse non sa qual è l'oggetto del suo desiderio, è animata da questa forza vitale. Ed è la forza vitale che inseguono anche gli occhi dei giovani pedinando con lo sguardo questo film e che infiamma.
Adesso è il momento di presentare la nostra ospite, Celeste Dalla Porta, protagonista del film Interpreti di Partenope, che è stata intervistata da Emanuele e da Aurora, responsabile del blog di Radio Yulm.
Nel 2019 si trasferisce a Roma, dove si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Mentre era ancora una studentessa, nel 2020 ha girato una scena del film È stata la mano di Dio, che però in fase di montaggio è stata tagliata. Nel 2021 e 2022 prende parte ad alcuni cortometraggi, in particolare nella serie di cortometraggi Red Mirror, dove ha interpretato la protagonista Sofia. Prima di diventare Partenope per Paolo Sorrentino, nel 2021 Celeste è stata anche la protagonista del book trailer Cecità, ispirato dall'omonimo romanzo di Josep Saramago, realizzato nell'ambito del corso Immaginari dell'era digitale all'Università Yulm e diretto da Nicolò Donatini e Andrea Maddalena Bernardi. Buongiorno e benvenuta Celeste Dalla Porta, grazie di aver accettato il nostro invito a Radio Yulm.
Buongiorno, grazie mille di avermi invitata.
Va bene, allora, una primissima domanda non seria che mi ero promesso di non farti, ma sono troppo curioso. Cioè, da 1 a 10, quanto ti sei stancata di sentire Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante?
Mai.
Mai?
Non stancarmi. No, scherzo. Certo, è diventata, diciamo, una canzone molto sentita, appunto, però rimane sempre una canzone pazzesca, che mi fa venire i brividi, quindi ha un po' ancora questo effetto su di me, non so quanto durerà.
Ok, vabbè, ci auguriamo che sia prolungato questo sentimento. Esatto. Mi ero segnato un'altra seconda domanda non seria, che due punti, Celeste, virgola, a cosa stai pensando, ma direi di passare oltre. No, però ci sarebbe piaciuto molto, ecco, averti qui in studio. Sappiamo che sei impegnata in un lungo tour promozionale in giro per l'Europa. Qui di fianco a me c'è Aurora, una egregia collega.
Ciao Celeste, è un piacere.
Che a breve riporterà alcune domande che abbiamo raccolto da rivolgerti da parte della comunità universitaria. Ecco, come sta andando intanto questo tour e quali sono le reazioni al film che hai potuto raccogliere?
Il tour sta andando benissimo. A me piace tantissimo viaggiare e quindi se si ha la possibilità di viaggiare per lavoro è davvero una bella combinazione, no? Mi sta piacendo molto anche proprio l'incontro con il pubblico sia italiano sia estero, e ogni pubblico è estremamente diverso, quindi trovo che sia una bella sfida anche questa in realtà.
Mm-hmm. Ma qual era il tuo rapporto con il cinema di Sorrentino prima di Partenope? Perché sappiamo che insomma i suoi film sono anche molto diversi, portano delle anime diverse, c'è il Sorrentino un po' più politico, del divo, di loro. Qual era il Sorrentino più nelle tue corde, se già ti piaceva?
Allora sì, Sorrentino mi piaceva tantissimo, cioè devo dire che l'ho sempre ammirato, stimato, ho sempre visto i suoi film al cinema, quindi davvero questo film, che tra l'altro è un film anche molto... molto dolce, no? Molto malinconico e molto romantico, se vogliamo, più che romantico, come direbbe lui, sentimentale. Mm-hmm. Sono veramente felice di aver fatto parte di un progetto sorrentiniano, ma che comunque con delle note più sentimentali e più malinconiche, no? Per quanto la malinconia nei suoi film ci sia sempre, però in questo caso, come nella mano di Dio, no? C'è proprio una sfumatura intima, ancora più intima degli altri film, che sono invece appunto che raccontano cose magari più distanti, no? Non sempre per forza vicine. In questo caso, ecco, quindi ho sempre avuto un rapporto di estrema stima e ecco questo.
Il tuo personaggio, Partenope, è continuamente accusato nel film di rispondere con frasi fatte, frasi ad effetto, quasi aforismi che sono al tempo stesso molto impostati ma affascinanti. Ecco, a chi obietta al film di essere alla fine un guscio vuoto, cioè che dietro questi aforismi, dietro questa forma, questo barocchismo, alla fine ci sia poco. Tu invece come ti senti di rispondere?
Io penso che questo film sia un film che faccia invece molto pensare, anche soltanto il fatto di andare a cercare, no, dietro questi aforismi il significato, e comunque ti mette in moto il cervello. Quindi non penso affatto che sia un guscio vuoto. Questo film ti pone tante domande senza darti troppe risposte, non so come dire, perché sì, la risposta pronta è sempre una risposta che però ti fa porre un'altra domanda, e le risposte possono essere infinite come possono essere nessuna. Quindi io credo che sia un film che faccia molto pensare. In questo senso non trovo che sia assolutamente, non ci sia niente di vuoto, anzi che ci sia tanto, 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 e è stato così per me nel mio caso, che ho studiato proprio la sceneggiatura e naturalmente mi sono cercato proprio di capire, no, che cosa stavo dicendo, mm-hmm. e di dare un significato altro, quando secondo me proprio la frase ha tanti significati e nessuno allo stesso tempo, cioè nel senso tante domande, ti pone tante domande e le risposte sono super personali e a volte dalle risposte ci si fa altre domande, quindi veramente un film così.
Anche perché essere riempiti di risposte è comunque una cosa molto lontana dal vuoto, è almeno quello che ho provato anch'io, essere proprio
sì,
riempiti di domande.
Sì, e sono risposte sempre, appunto, sempre aperte, ecco, mm-hmm. mai che veramente che definiscono qualcosa, secondo me, molto anche furbe da un certo punto di vista, mm-hmm. curiose e furbe.
Io passerei la parola alla mia egregia collega Aurora, che è qui per riportare alcune voci del nostro Ateneo.
Allora, riporto una domanda di Silvia, che chiede com'è stato simboleggiare una città da cui poi effettivamente non provieni. Quindi questa è la prima domanda da parte degli studenti del nostro Ateneo.
In questo veramente l'opportunità che ti dà non soltanto Paolo, ma veramente la recitazione come arte è fantastica, perché tu puoi veramente immergerti in qualcosa di nuovo che non conosci e farlo per forza diventare tuo, perché se devi interpretare appunto una napoletana da milanese, per forza di cosa poi alla fine ti devi veramente pensare napoletana, ti devi immaginare napoletana, quindi questa occasione te la dà tanto la recitazione. Per me è veramente stata una scuola, una grandissima scuola, e poi Napoli è una città molto accogliente, quindi se tu appunto anche da Milano, che è dall'altra parte dell'Italia, arrivi, comunque ti senti parte di un organismo subito, perché Napoli secondo me è davvero, davvero un fulcro italiano importante, dove si sente proprio l'Italia, ma si sente soprattutto le molteplici culture che hanno vissuto in quella città, e quindi ti senti veramente parte di tutta la storia. Ed è stato un viaggio meraviglioso, e quindi per me è stato sì difficile, perché comunque c'hai questa responsabilità di dover rappresentare una città che non è appunto la tua, ma la bellezza poi di dire cavolo, uno si può pensare ovunque, e questa è veramente la magia del cinema, la magia di questo film, almeno per me, ecco.
Ok, invece quali sono i tratti che pensi di avere in comune con Partenope, se ce ne sono, e invece in quali divergete?
Allora, i tratti in cui mi sento simile a Partenope è un po' questa costante solitudine, che è qualcosa che appartiene agli esseri umani in realtà, no? Cioè alla fine veramente si nasce e si muore soli, e in questo film c'è veramente questa sensazione di incontrare persone e poi di anche lasciarle, saper lasciarle andare e rimanere da soli con se stessi per poi reinventarsi e ricrearsi. Ho sentito molto questo di simile con lei, questa solitudine perenne, sapersi soli, ma poi alla fine trovare delle risorse, per cui la solitudine è una tua compagna, e la tua compagna vicino alla solitudine è anche la libertà, perché come dice Paolo, solitudine e libertà vanno spesso a braccetto. Quando non si vuole essere un po' come gli altri, quindi si vuole essere liberi, per forza di cose devi interfacciarti con la solitudine, e quindi ho sentito molto questo. In cosa mi differenzio? Beh, sicuramente queste risposte pronte, questa mente così sveglia, così veloce che Partenope ha, e che è anche una caratteristica che ha Paolo Sorrentino, in quello mi sento di aver imparato tanto da Partenope, però ecco, non ho vissuto un dolore come l'ha vissuto lei, ne ho vissuti altri, però non diciamo catastrofici come il lutto come una perdita del genere. E quindi quando c'è un dolore così grande, per forza, non puoi, un trauma così non puoi condividerlo del tutto, no? Se non l'hai vissuto.
Certo.
Chiaro. Celeste, riporto un'altra domanda di una studentessa Yulm. Qual è la scena o sequenza del film che temevi di più avendola letta nel copione e quella che invece ti sei goduta di più e ti sei lasciata andare?
Allora, sicuramente dirò una banalità, ma le scene con Gary Oldman sono quelle che ho trovato di più.
Comprensibile.
Erano in inglese, quindi proprio non c'era neanche l'accento napoletano, dovevo proprio parlare un'altra lingua ed era la prima volta, ed è stato veramente interessante come il linguaggio anche di un'altra lingua può cambiare, no? Può cambiare proprio struttura vocale. Poi naturalmente recitare con un artista come Gary Oldman, cioè, ho provato una grande ansia da prestazione inizialmente, poi però questa era quella che mi preoccupava di più, poi invece recitando e insomma conoscendolo mi sono totalmente affidata alla scena ed è stato molto più facile di quello che pensavo. E poi sicuramente la scena col vescovo in chiesa era un'altra scena che mi preoccupava perché anche lì è una scena molto potente secondo me, dove proprio il personaggio che ho interpretato deve incarnare un certo tipo di potere che non è soltanto quello del tesoro di San Gennaro, della chiesa e di un certo tipo di erotismo, ma proprio incarna una strana l'energia di quando si cresce, credo. Cioè proprio lei in quel momento affronta un momento di emancipazione personale, di crescita, di scelta, dove davvero Partenope lì in quel momento è donna, non è più ragazza. Quindi anche quella temevo, di non rendere con semplicità quella cosa, avevo un po' timore, no?
Certo.
Nella ricerca della donna, proprio dell'essere donna, del sentirmi grande, del sentirmi sicura anche della scelta e delle parole che dicevo, perché è una scena molto sicura anche.
Sì.
Ecco, avevo un po' timore, poi invece come al solito Paolo è riuscito a farmi sentire a mio agio e a guidarmi molto bene in questa cosa, cercarla insieme e trovarla. Mm-hmm. E invece le scene in cui che davo già per scontato, tra virgolette, sono quelle magari dove partendo per più giovane, magari con i ragazzi, la scena del ballo, una scena che anche in prova era molto sentita da noi, l'avevamo provata tanto, ed ero diciamo circondata da ragazzi della mia età, quindi stavamo più o meno cercando tutti la stessa cosa senza differenze, no?
Mm-hmm.
E poi invece è stata una scena difficilissima da girare, quindi vedi com'è paradossale.
Anche perché, tornando alla scena con Tesorone, era anche una scena molto delicata, perché poi vedendo il film qualcuno ha detto è una delle classiche provocazioni al clero, alla religione di Sorrentino, quando in realtà Tesorone è uno dei personaggi più positivi che, come dici tu, fa crescere la protagonista, è una di quelle figure che la capisce di più, non so se sei d'accordo.
Assolutamente, lui forse è uno degli unici uomini e persone che, come dici tu, la capisce e non ha bisogno di, in un certo senso, giudicarla nel senso di osservarla, di definirla, no? Mm-hmm. Le dà la possibilità di essere, di esistere per quello che è, senza appunto la domanda a cosa stai pensando, cioè alla fine è l'unico con il professore a non porle questa domanda, e questa cosa è molto importante per Partenope, perché si sente finalmente appunto anche in controllo e sicura di quello che sta pensando, senza sempre questo alone di incertezza che dà agli altri, e quindi c'è una grande libertà. E poi è la scena in cui lei insomma va a prendersi il piacere, quindi è davvero, come dici tu, una scena fondamentale, di grande maturità in realtà.
Va bene, Celeste, prima di avviarci alla conclusione, indubbiamente lo avrai già fatto, ma ti andrebbe di raccontare ai nostri ascoltatori di Radio Yulm il momento in cui ti è stato comunicato che la parte sarebbe stata la tua? È accaduto in un giorno in cui sentivi già nell'aria che qualcosa era sul punto di succedere, o è stato più un fulmine a ciel sereno?
No, io lo sentivo perché venivo da un periodo molto lungo di provini. Ho fatto tanti provini per molto tempo e dopo aver fatto tanti provini ho iniziato anche a fare la spalla per un altro lungo tempo. Quindi era qualcosa che sentivo di starmi avvicinando. Poi ovviamente in questi casi non si è mai certi. Per un progetto così grande ci si sente sempre un po' non all'altezza, no? Però quando poi Paolo me l'ha detto, da una parte ero estremamente sollevata, proprio perché tutta quella gran fatica anche di studio e di concentrazione, diciamo che aveva avuto un senso, e poi dall'altra è normale che sia inaspettato, perché una notizia così è comunque inaspettata. E quello che mi sento di dire è che in realtà, anche se poi alla fine non fossi stata io ad essere Partenope, sarebbe stato comunque un periodo di estrema maturità attoriale, cioè una grande scuola. Quindi a prescindere di come è andata quel periodo lì, è un periodo per me stato importantissimo, proprio perché Paolo mi ha molto insegnato proprio la recitazione e cose nuove che magari a scuola avevo studiato, ma ovviamente quando studi un personaggio di questa importanza non hai l'occasione di fare un full immersion come l'ho fatto io durante i provini. Quindi era inaspettato, sì, perché è tutto inaspettato in questo senso, ma comunque un pochettino sentivo di starmi avvicinando.
Cioè, ma è venuto lui da te a dirtelo?
Sì, eravamo sempre negli studi di The Apartment e c'era il parrucchiere di scena, Marco Perna, che insomma già mi stava studiando le varie acconciature, no? E quindi non si capiva bene se lo faceva perché ero io oppure se lo faceva proprio per avere in mente
o perché voleva solo sistemarti i capelli, così.
Sì, oppure perché volevano vedere in generale le accapigliature di Partenope, no? E quindi Paolo è arrivato in quel momento e mi ha detto: guarda, mi sono scocciato, basta, sei tu, come per dire, non ce la faccio più. E quindi
me lo vedo proprio, me lo immagino proprio questa scena. E va bene,
è assolutamente grande emozione.
Allora, facciamo un piccolo giochino finale. Abbiamo raccolto tre citazioni del film, tre aforismi, e ti vorremmo chiedere se sei d'accordo di commentarle. Vai, Aurora.
Ok, vado con la prima. Voi giovani volete le risposte, ma non sapete fare le domande. Cosa ne pensiamo?
Che è vero, da un certo punto di vista. Poi non per tutti, però...
Noi qui a Radio Yulm probabilmente non le sappiamo fare.
Beh, un po' è vero, un po' non è vero, perché mi ricordo che in età, quando ero più giovane, più piccola, in realtà facevo tantissime domande e le risposte in realtà erano sempre un po' deludenti, non so come dire, era un continuo fare domande, però è vero che appunto tutte quelle domande si facevano per avere delle risposte che non fossero deludenti, quindi è vero che da giovani si vogliono le risposte e soprattutto si vogliono le risposte in modo frettoloso, cioè da giovani si vuole fare tutto in modo frettoloso. Parlo sempre per la mia esperienza.
Certo.
E tuttora è così per me, no? Cioè, quando non mi viene qualcosa mi scoccio subito e mi metto a fare altro. La pazienza è qualcosa che secondo me si arriva dopo tanto tempo, che si capisce che la pazienza è qualcosa di importante, se no è tutto una perdita di tempo da giovani, no?
Sì.
Quindi voglio subito la risposta per poi passare alla prossima domanda.
E anche qui torna l'importanza della domanda, che è più importante la risposta.
Assolutamente.
Andiamo con la seconda.
La sigaretta dopo il bagno al mare è molto meglio della sigaretta dopo il bagno in piscina.
Verissimo.
Altrettanto.
Quindi si presuppone che tu sia una fumatrice.
Sono una fumatrice, sì, purtroppo sono una fumatrice. Dopo questo film, guarda.
Ah, perché prima non fumavi?
Sì, fumavo anche prima, grazie.
Adesso no, proprio. No. Esploso.
Fumavo anche prima. Sì, in questo caso sì, diciamo che la frase nel film è una frase che vuole portare a una sensazione di dolore, no? Cioè che la sigaretta fa più male dopo il bagno a mare. Per me semplicemente è proprio perché è più buona, cioè molto buona quando sei ancora bagnata e sei appena uscita dall'acqua e ti fumi una sigaretta, è qualcosa che ha quel retrogusto salato.
Noi non possiamo confermare perché abbiamo dei genitori a casa e quindi
no, infatti non voglio fare nessun tipo di pubblicità al fumo, anzi è una condanna.
Sarà il titolo, sarà il titolo che descriverà questa puntata nei nostri articoli. E andiamo con la terza e ultima.
Terza e ultima: nel posto più bello del mondo non si può essere felici.
Questa è una frase che amo molto. È una frase che è veramente bellissima. Sì, sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Poi il posto più bello del mondo può essere anche un paesino di provincia, certo. Non deve essere per forza la città di Napoli,
Certo,
può essere
certo.
Proprio il proprio nido. Per me il posto più bello del mondo è Milano, perché c'è la mia famiglia, perché ci sono le mie cose. Ma come faccio ad essere felice a Milano? Perché dove mi evolvo, capito? Cioè quella non so come dire, c'è quella voglia in alcune persone di andarsene, di scappare, da dove si sta tanto bene, proprio perché si è sempre un po' insoddisfatti, si pensa sempre che da un'altra parte si possa trovare la propria chiave, anche nell'infelicità. Quindi sì, sono super d'accordo.
E forse in un altro posto si possono trovare anche le risposte di cui parlavamo prima, no? Che cerchiamo sempre.
Sì e no, perché poi una cosa che mi dicono sempre quando decido di prendere e andarmene è un po': guarda che non è che se scappi sei meglio.
Certo.
È vero, però è anche vero che viaggiare, conoscere nuove persone, conoscere nuove culture ti aiuta tanto a capire anche di te stesso.
Certo.
Quindi sì e no.
Ultimissima domanda che ti facciamo.
Sì.
Tre registi che ti hanno formata e che ogni volta che guardi è come un po' se ritornassi a casa.
Ma più che proprio registi, forse direi film.
Ok, film.
Mi affeziono più ai film. Beh, sicuramente Rosso Sangue di Leo Carà è un film che sento molto, molto vicino a me, proprio perché l'ho visto e rivisto anche in momenti diversi della mia vita. Un film che parla con i colori e con una poesia che amo tantissimo. Colazione da Tiffany.
Okay.
Un altro film del cuore che ogni tot devo rivedere per forza, per il personaggio di Lulami, insomma. E poi, ma in generale, ecco, la filmografia di Wong Kar-wai.
Okay.
Non tutti i film, ma molti film sono davvero affezionati e insomma sono importanti.
Ok. E nel cinema italiano qualcosa a cui sei affezionata, a parte ovviamente Sorrentino?
A parte Sorrentino? Allora, mi piace tanto Alice Rockwacker.
Ah, ok.
Sempre di più, sì. È una regista che davvero apprezzo tantissimo. E poi mi piace molto Valerio Mieli. Allora, io credo si chiami Valerio, comunque Mieli, che ha fatto I Dieci Inverni e Ricordi. Molto
sì, Valerio, Valerio.
Valerio, trovo che sia un regista che può diventare veramente il regista del cuore, proprio perché va ad analizzare il ricordo in una maniera molto interessante. Ecco, forse loro due, per me, speciali.
Grazie Celeste Dalla Porta.
Grazie mille.
A voi.
Allora,
grazie,
sappiamo, mille, sappiamo che sei di Milano, quindi noi, una volta finito il tour promozionale, ti aspettiamo in studio a parlare di Colazione da Tiffany. È un appuntamento.
Fantastico, bellissimo, grazie.
Va bene, in bocca al lupo per tutto e speriamo che altri registi come Alice, come Valerio possano vedere la luce che ha visto in te Paolo Sorrentino.
Grazie di cuore, ragazzi.
Grazie
veramente.
A te.
Ciao, ciao, ciao.
Un podcast di Radio Yulm,
ideato e scritto da Emanuele Aria e Leonardo Zigliani,
con la collaborazione di Marco Zenti
e le musiche originali di Paolo Trabucchi.
Questa è la zona di interesse.